Buonasera. Allora, vorrei cominciare questa relazione con una premessa molto importante, e cioè che il dibattito sul tema della cittadinanza euromediterranea è un dibattito molto recente, oserei dire recentissimo sotto certi aspetti, e che si tratta di un dibattito ancora molto poco sviluppato, sia dal punto di vista accademico sia da un punto di vista istituzionale. E parte di questa premessa è che è necessario riflettere su questo dibattito all'interno della più ampia riflessione sulla promozione e la realizzazione del dialogo interculturale nella regione euro-mediterranea. Pertanto, per comprendere appieno quali siano effettivamente le prospettive per lo sviluppo di una cittadinanza euromediterranea, è necessario andare a comprendere in modo abbastanza approfondito le caratteristiche, le peculiarità e le potenzialità appunto del dialogo interculturale in questa determinata regione del mondo. Per la cittadinanza, tuttavia, a partire dalla fine del 2010 ci sono stati una serie di eventi che hanno dato nuovo impeto a questo dibattito. E, in particolare, per quanto riguarda questa regione, da un lato sono stati pubblicati i risultati del primo studio sulle tendenze e sulle percezioni interculturali nella regione euro-mediterranea. Si tratta di un rapporto molto importante promosso dalla Fondazione Anna Lindh. La Fondazione Anna Lindh è attualmente l'organismo più importante e l'unico organismo genuinamente condiviso tra Europa e mondo mediterraneo, diciamo, preposto alla promozione del dialogo interculturale in quest'area. E i risultati di questo rapporto hanno messo in evidenza una serie appunto di rilevazioni importanti. In particolare, i valori culturali delle popolazioni euro-mediterranee non sembrano poi così diversi quanto una diffusa percezione stereotipata dell'altro sembrerebbe suggerire. E un altro punto importante che è rilevato da questo rapporto è che esiste effettivamente un certo senso di appartenenza tra queste popolazioni a un medesimo spazio condiviso, che è appunto la regione euro-mediterranea. Un altro elemento molto significativo per la rinascita, anzi quasi per la nascita, vedremo dopo, di un dibattito sul tema della cittadinanza euro-mediterranea è quello portato dalle recenti sollevazioni in Nord Africa e il Medio Oriente, quelle che appunto vengono ampiamente definite come primavere arabe, e in particolare alle implicazioni che queste sollevazioni, questi avvenimenti stanno avendo per il cambiamento democratico e per l'avanzamento dei diritti umani nel mondo arabo. Quindi queste in particolare costituiscono delle opportunità importanti e delle basi su cui si sta fondando la riflessione, quindi su cui si può ancorare lo sviluppo della cittadinanza in questa regione. Ma allo stesso tempo chiaramente esistono anche una serie di sfide molto complesse. Per esempio, il rapporto sulle tendenze interculturali mette in evidenza il perdurare di stereotipi molto forti e di carattere negativo chiaramente tra le due popolazioni, tanto che il rapporto fa riferimento a un vero e proprio scontro tra ignoranze che sarebbe in atto nella regione, più che appunto uno scontro tra le civiltà, come teorizzava il politologo americano Samuel Huntington nel suo celebre articolo che ha citato anche il professor Pacia. E lo strumento che la Fondazione Anna Lindh sicuramente, ma anche le organizzazioni di società civile che su scala quotidiana agiscono e rendono nella pratica questo dialogo interculturale, lo strumento appunto che viene identificato per contrastare questo scontro tra ignoranze è appunto quello di insistere e in modo più approfondito e più determinato nella strada del dialogo interculturale. E come vedremo alla fine di questa relazione, la nuova strategia adottata dalla Fondazione, quindi essenzialmente l'agenda del dialogo interculturale nel Mediterraneo, sta andando esattamente in questa direzione. Visto che è così importante il dialogo interculturale per comprendere le prospettive di cittadinanza euro-mediterranea, ho trovato opportuno ricostruire brevemente qual è l'evoluzione di questo concetto nel Mediterraneo, anche perché questo contesto storico, come vedremo, influenza molto lo sviluppo di questa nozione. Ho voluto identificare due fasi per evidenziare le differenze tra due approcci e concezioni diverse del dialogo interculturale. La prima va dal 95 al 2001, il 25 e 26 novembre 1995 viene lanciato il processo di Barcellona, questa iniziativa promossa dall'Unione Europea volta a costruire un'area di pace, sicurezza, stabilità e prosperità nella regione euro-mediterranea. In questa data specificatamente i ministri degli affari esteri degli allora 15 paesi dell'Unione Europea prima dell'allargamento est e di 12 partner della regione mediterranea appunto danno vita a questa forma di cooperazione organizzata e multidimensionale conosciuta come partenariato euro-mediterraneo, che a sua volta si struttura su tre cesti, come vengono definiti: un partenariato di tipo politico e di sicurezza, un partenariato economico e un partenariato sui settori economici, sociali e culturali, con una forte enfasi sulla necessità di far interagire le organizzazioni di società civile sia all'interno delle due sponde del Mar Mediterraneo sia tra le due sponde. Nella dichiarazione di Barcellona, che è il documento adottato a termine di questa conferenza, il dialogo interculturale è inteso come un fattore essenziale ad avvicinare i popoli, favorire la comprensione reciproca e migliorare la percezione dell'altro. Quindi in una prima fase, in questa specifica fase, il dialogo è un po', potremmo dire, un dialogo fine a se stesso, fine alla mera conoscenza reciproca, giusto per avvicinare le due sponde. Poca attenzione del resto viene dedicata agli attori istituzionali, a questo cesto culturale, sociale e umano, se si esclude appunto l'impegno delle organizzazioni di società civile che nel corso di questo processo di Barcellona si sono incontrate attraverso forum e network tematici. In generale si tende a definire, molti osservatori definiscono il partenariato culturale come un po' il parente povero di questo processo di Barcellona. L'enfasi chiaramente, soprattutto in quegli anni, andava nella direzione dei temi della sicurezza nel Mediterraneo, per esempio volto alla creazione di un'area denuclearizzata in questa regione. Chiaramente gli aspetti negativi derivanti dal fallimento del processo di pace tra israeliani e palestinesi, che era formalmente iniziato nel 1993, e le riforme politiche nel mondo arabo. E dal punto di vista economico c'era questa ambizione di costruire un'area di libero scambio entro il 2010. Ciononostante vengono lanciati dei primi programmi a carattere regionale, in particolare questi sono focalizzati sulla promozione della mobilità dei giovani attraverso il programma Euromed Youth, sulla condivisione del patrimonio culturale comune delle popolazioni euromediterranee, il programma è quello Euromed Heritage, e infine nel rafforzamento del settore audiovisivo, quindi cinema, teatro, radio e televisione nella sponda meridionale del Mediterraneo. E il programma appunto è quello Euromed Audiovisual. Questi sono programmi ancora in corso che perseguono attraverso l'adozione di nuove programmazioni pluriennali. La seconda fase, diciamo la data spartiacque per la seconda fase, un po' come aveva anticipato prima il professor Pace, è quella dell'11 settembre 2001, in particolare quello che rileva sono le implicazioni dell'11 settembre e della reazione a questo 11 settembre, quindi in senso generale della guerra al terrore, sull'aumento delle tensioni sociali e interculturali all'interno delle società europee, in particolare anche a conseguenza dell'aumento dei flussi migratori e quindi delle difficoltà di cui si parlava poc'anzi appunto nella gestione della diversità culturale che caratterizza queste società, e a un altro livello le implicazioni sulle tensioni tra aree, regioni e paesi fortemente connotati dal punto di vista culturale e religioso, e nel Mediterraneo chiaramente questa forma di tensione tra Europa e, sebbene sia una generalizzazione, il mondo arabo-islamico è un esempio di questo tipo di tensioni. Da qui comincia una riflessione più matura, più interessata e più diciamo anche motivata da parte dell'Unione Europea su questo tema, e in particolare questa riflessione si fonda sul ruolo politico e strategico che il dialogo interculturale può avere nel risolvere appunto questo tipo di tensioni, ed è questa essenzialmente la principale differenza tra queste due fasi che ho voluto distinguere. La prima è più focalizzata al conoscenza reciproca fine appunto allo scopo, alla finalità di conoscersi meglio, e l'altro invece è focalizzato più sugli obiettivi politici e strategici che il dialogo interculturale può avere in questo ambito. Ho voluto identificare due di quelle delle principali pietre miliari di questa riflessione, che attualmente, come abbiamo visto, è ancora in corso. Sicuramente la prima è la conferenza convocata dalla Commissione europea a marzo del 2002, a cui hanno partecipato anche alcuni dei relatori che avete ascoltato oggi. Questa conferenza è molto importante per una serie di aspetti. Quello che rileva al fine di questa relazione è in particolare il fatto che si delinea questo approccio orientato alla realizzazione di politiche e di azioni pratiche, il cosiddetto approccio policy and action oriented, che caratterizza essenzialmente l'azione dell'Unione Europea sia all'interno dei propri confini sia nel confronto agli attori terzi. Il secondo punto che mi piace mettere in evidenza di questa conferenza è l'affermazione, in particolare in una dichiarazione finale da parte del comitato scientifico di questa conferenza, dell'esistenza di una responsabilità condivisa dell'Unione Europea e dei paesi partner del Mediterraneo nell'utilizzare il dialogo come forma di governance della pace e della stabilità nella regione. La seconda pietra miliare, ne abbiamo già parlato questa mattina, è l'istituzione da parte dell'allora Presidente della Commissione Europea Romano Prodi di un gruppo multiculturale, multireligioso di eminenti personalità, in particolare esperti e personalità del mondo accademico su campi culturali, religiosi, sociali e politici, a cui viene richiesto di esaminare quali siano le effettive prospettive per lo sviluppo di un dialogo efficace tra le culture e le religioni nell'area euromediterranea alla luce degli avvenimenti internazionali che abbiamo delineato prima. Il risultato di questo studio è un rapporto molto denso, molto importante, pubblicato nel 2003, che in gergo viene conosciuto come il rapporto del gruppo dei saggi, e questo rapporto costituisce le basi concettuali e valoriali su cui si fonda anche ad oggi la strategia del dialogo interculturale nella regione euromediterranea, nonché in cui si trova la genesi dell'infrastruttura istituzionale che è preposta alla promozione di questo dialogo. La Fondazione Anna Lindh, che menzionavo all'inizio di questa relazione, è il risultato più evidente di questo rapporto, dato che la struttura e le funzioni di questo organismo vengono delineate nelle raccomandazioni contenute nel rapporto. Quindi, visto che questo rapporto è così importante per comprendere come è strutturato il dialogo interculturale nella regione, e a sua volta il dialogo interculturale è lo strumento principale per comprendere dove siano ancorate le prospettive per una cittadinanza euromediterranea, vediamo rapidamente alcuni elementi. Innanzitutto gli obiettivi strategici. Allora, il primo è quello chiaramente di far fronte assieme, quindi non ciascuno secondo le proprie necessità e i propri interessi, ai recenti cambiamenti avvenuti su scala internazionale. Il secondo, già più rilevante per il nostro tema, è quello di sviluppare il sentimento e la percezione di un destino comune tra queste popolazioni, tanto che nel rapporto si parla specificatamente di civiltà, di un'unica civiltà euromediterranea. Il terzo è sicuramente quello che più rileva per la nostra analisi, che è quello di creare uno spazio euromediterraneo vivo ed inclusivo. Ed è a mio parere qui che troviamo le prime prospettive appunto per lo sviluppo di una cittadinanza euromediterranea, che, come vedremo, questo obiettivo, questo orientamento strategico verrà poi ripreso nei prossimi orientamenti strategici adottati dall'infrastruttura preposta allo sviluppo del dialogo interculturale. I saggi identificano tre tappe per dare sostenibilità e successo a questo processo del dialogo interculturale. Il primo, a monte, è quello di costruire le capacità del dialogo. Questo prevede un grande impegno nei temi dell'educazione e della formazione, formale e non formale. Chiaramente i destinatari di questa attenzione sono sì i giovani, ma in particolare gli insegnanti, e chiaramente voi lo sapete bene perché è agli insegnanti che ricade la responsabilità di formare le generazioni future a vivere in modo rispettoso e costruttivo nelle nuove società multiculturali. Il secondo passaggio è quello di promuovere il funzionamento quotidiano del dialogo, appunto su base ordinaria, attraverso i disponibili strumenti di comunicazione interpersonale. Questo passaggio è molto importante perché delinea proprio la volontà di appunto tradurre questa riflessione teorica che in un certo senso andava avanti all'interno di circoli accademici o elitari o circoli di rappresentanti politici in una base quotidiana ordinaria, cioè di declinare questa riflessione sul dialogo interculturale sugli aspetti quotidiani della vita delle singole persone e trovo sia anche un esempio abbastanza concreto di quell'approccio policy e action oriented menzionato prima. Il terzo punto, una volta costruite le capacità del dialogo, una volta declinato su base quotidiana e ordinaria questi elementi appena costruiti, il terzo passaggio è quello di diffondere a tutti i livelli della società civile quanto costruito attraverso in particolare i mass media e lo strumento di internet. Chiaramente siamo nel 2003, ancora Facebook, Twitter e tutti i social network hanno avuto un ruolo così importante nelle primavere arabe, non erano ancora stati inventati, forse c'erano i primi blog. Questo non è tutto, c'è anche una sorta di griglia concettuale che viene identificata dai saggi e questa è costituita su cinque principi fondatori comuni che a loro volta devono essere declinati attraverso altrettanti principi d'azione. Questo per dare struttura sostanziale al cambiamento ed evitare che questi principi rimangano delle parole vuote, astratte nell'arco del Mediterraneo. Non guarderemo anche per ragioni di tempo questi singoli principi, nella piccola relazione che ho allegato al vostro dossier c'è una spiegazione più approfondita e sicuramente ancora più approfondita se nel rapporto dei gruppi dei saggi che esiste anche in lingua italiana. Quello che è importante è vedere qual è il complesso impianto concettuale e valoriale alle spalle del dialogo interculturale che ad un primo impatto potrebbe sembrare un processo molto lineare e semplice anche dal punto di vista concettuale. Sì, scusa, posso comunque fornire le diapositive, non c'è problema. Posso andare avanti? E chiaramente questa struttura molto complessa, e in questa struttura che abbiamo complessa che abbiamo visto attraverso questa griglia concettuale, vengono invitati a partecipare alla realizzazione pratica del dialogo interculturale diverse tipologie di attori. Abbiamo già dedicato un po' di attenzione agli attori di società civile nell'area euro-mediterranea, soprattutto per quanto riguarda il tema del dialogo interculturale. Società civile è intesa forse nel senso più ampio possibile, se escludiamo le organizzazioni con fini di lucro, e in questo campo ci sono chiaramente ONG, scuole, università, quindi anche enti pubblici, mezzi di comunicazione di massa, giornali, attori culturali, quant'altro, insomma, qui c'è una lista non per niente esaustiva. L'altro elemento, e forse in questo modo mi leggo a quanto diceva alla fine della relazione del professor Pace, sono gli enti locali. Gli enti locali infatti sono, lo dicevamo prima, l'ente locale è il livello di governance più vicino alle persone, quello più vicino alle esigenze delle popolazioni, e le città per eccellenza sono quei luoghi in cui gli incontri culturali avvengono volenti o nolenti nell'arco quotidiano, nel luogo di lavoro, nelle strade, nelle palestre. Quindi gli enti locali vengono coinvolti in questo sforzo per la realizzazione del dialogo interculturale in cooperazione con gli organismi intergovernativi che lo promuovono e soprattutto con le organizzazioni di società civile che fanno da guida all'avanzamento di questo dialogo, con la funzione di costruire quell'ambiente privilegiato, quell'ambiente fertile per far sì che questi incontri casuali diventino essenzialmente il luogo in cui si realizza una vera e propria cultura del dialogo. Per quanto riguarda invece i campi d'azione, i primi due li abbiamo già identificati nel corso dell'approfondimento sulle tre fasi per la realizzazione del dialogo interculturale. Questi sono chiaramente l'educazione e la formazione, l'informazione e l'uso dei mass media e di internet. Il dialogo interreligioso, anche questo chiaramente merita una menzione, specialmente in un'area del mondo che è stata la culla delle tre principali religioni monoteiste, che questa sia considerata una dimensione del dialogo interculturale o uno strumento a sé, sicuramente è un campo d'azione in cui si sono realizzate moltissime attività nella regione mediterranea, su cui si punta molto. Un altro campo d'azione molto particolare e diverso anche da quanto abbiamo visto con riferimento al dialogo interculturale all'interno dell'Unione Europea è quello che vede il dialogo come strumento di riconciliazione e costruzione della fiducia nelle aree tra le popolazioni e le società civili che si trovano in una zona di conflitto o post-conflitto, e i casi più esemplari di questo uso del dialogo interculturale sono sicuramente, con riferimento al Mediterraneo, la situazione in Israele e Palestina, quindi le attività svolte dalle organizzazioni di società civile di queste due nazioni, diciamo, e nei Balcani, dove sono state realizzate molte iniziative di questo tipo. A questi campi, che sono quelli realizzati, sorti alla luce della nuova, diciamo, concezione di dialogo interculturale più orientata a questioni politiche e strategiche, se vogliamo, si aggiungono comunque, come abbiamo anticipato, quei programmi regionali volti alla mobilità giovanile, al rafforzamento del settore audiovisivo e alla condivisione del patrimonio culturale. Quindi questo, molto rapidamente e sinteticamente, è un po' il quadro di come si è sviluppato il dialogo interculturale nella regione euromediterranea a partire dal 1995. Ad oggi, come abbiamo visto, in quest'ultima fase sono avvenuti notevoli sviluppi che hanno posto delle basi per un rinnovato impegno e interesse per sia lo sviluppo del dialogo interculturale con ambizioni maggiori, sia proprio lo sviluppo di un concetto di cittadinanza euromediterranea. Come anticipavo nella primissima slide, la nuova strategia adottata recentissimamente, tanto che non è ancora pubblica, ho avuto la fortuna di riceverla in via informale, quindi è una grande anticipazione questa, va esattamente in questa direzione. È significativo, in chiave generale, osservare che si tratta di programmazione triennale, io la chiamo strategia, in realtà è una programmazione triennale, è frutto di un processo partecipativo, nel senso che sono più di 4.000 organizzazioni di società civile del Mediterraneo sono state coinvolte direttamente nella costruzione di questo nuovo orientamento strategico per il dialogo interculturale. Poi sono importanti gli elementi trasversali su cui questa programmazione è strutturata ed incentrata, e sono le 4D con cui viene definita questa programmazione: il dialogo interculturale, il rispetto della diversità, la promozione della democrazia e dello sviluppo umano. Chiaramente il programma è dotato in inglese, lo sviluppo è development, e questa sarebbe la 4D. In italiano il gioco non viene molto bene. E per quanto riguarda i campi d'azione, questi vengono in un certo senso ridotti proprio perché c'è la volontà di concentrare le risorse e le energie su quegli spazi dove si formano le percezioni interculturali, quindi nell'ambiente scolastico, nella città, nell'ambiente urbano, proprio perché si ritiene che questi siano i campi in cui si può intervenire nel modo più efficace per sviluppare una cultura del dialogo. E altro elemento significativo, aumenta in modo ulteriore e significativamente l'attenzione per il ruolo della società civile nella promozione di questa programmazione, e onestamente non potrebbe essere altrimenti, visto il ruolo che la società civile, i giovani in particolare, hanno avuto nel portare avanti queste sollevazioni in Nord Africa e in Medio Oriente, appunto le primavere arabe a cui facevamo riferimento prima. Per quanto riguarda gli obiettivi della nuova strategia, è significativo che si inizi proprio per la prima volta a parlare esplicitamente di cittadinanza. Prima avevo richiamato gli obiettivi del rapporto del gruppo dei saggi, ma non c'era nessun riferimento esplicito a un concetto di cittadinanza. Mentre proprio anche significativamente, grazie a queste recenti innovazioni, questi recenti avvenimenti, si inizia a inserire il termine cittadinanza in questa programmazione. Quindi il primo obiettivo è quello di creare le abilità e le competenze per la cittadinanza e la governance democratica, l'attenzione in particolare verso le nuove realtà che sono uscite dalle primavere arabe chiaramente in Nord Africa per lo più, e il secondo, significativo perché riprende quell'elemento che avevo evidenziato nel rapporto del gruppo dei saggi, è di sviluppare ancora un senso di appartenenza condiviso e uno spirito critico e responsabile nei confronti dei giovani. Chiaramente sono le nuove generazioni quelle che beneficeranno nel modo più ampio e sostanziale del cambiamento che il dialogo interculturale è chiamato a fare per lo più nel lungo periodo. E per quanto riguarda i campi d'azione, si continua a dare enfasi al ruolo della creatività culturale, quindi degli scambi tra attori culturali, il ruolo dei mass media e dei social network, chiaramente in modo maggiore visto i risultati e diciamo, la funzione che questi nuovi strumenti hanno avuto nel mobilitare la società civile e raggiungere risultati prima impensabili sotto certi aspetti. Come già anticipato, molta attenzione viene data agli spazi urbani, in particolare con riferimento alle migrazioni, perché i migranti vengono intesi in questa strategia come una sorta di ponte interculturale tra due realtà differenti. E infine il campo dell'educazione, immancabile, in quanto l'educazione formale e informale costituisce il pilastro centrale dell'intera strategia di dialogo interculturale, non solo nel Mediterraneo ma anche all'interno dell'Unione Europea, in altri contesti regionali e anche a livello globale, in sede delle Nazioni Unite. E quindi, nonostante tutte queste campi d'azione siano importanti per pensare allo sviluppo di una cittadinanza euromediterranea, sicuramente è l'educazione quella che gioca un ruolo centrale in questa strategia, in particolare l'educazione e l'apprendimento interculturale. E se noi guardiamo quali sono le attività pratiche pensate, progettate per i 3 anni a venire, notiamo subito che l'elemento centrale nel campo dell'educazione è quello appunto di realizzare un progetto di portata regionale sull'educazione alla cittadinanza interculturale. E questo progetto, che è ancora in fase di gestazione, si concentrerà sulla costruzione appunto di un programma basato su sussidi didattici comuni che abbiano da un lato attenzione alla dimensione regionale, dall'altro l'attenzione alla specificità culturale di ciascun paese che compone l'area euromediterranea e sarà costruito non da zero ma sulle buone pratiche, cioè sulle success stories, come vengono chiamate, sulle esperienze positive messe in pratica nel tempo dalle organizzazioni di società civile, dalle scuole, dai centri di ricerca che si sono occupati appunto di educazione interculturale nel corso del tempo. Al di là del ruolo centrale dell'educazione, l'interesse euromediterraneo per la promozione della cittadinanza interculturale e euromediterranea si vede in particolare attraverso l'adozione, o meglio la progettazione, di nuove iniziative di portata regionale che prevedono, attraverso una cooperazione multilevel, quindi con gli enti locali fino alle organizzazioni regionali e internazionali, che sono finalizzate a fornire alla società civile, ai rappresentanti politici, alle istituzioni nazionali, gli strumenti necessari per costruire un processo partecipativo interculturale volto all'adozione di politiche genuinamente inclusive. Quindi questo, se vogliamo, è da un lato il quadro evolutivo del dialogo interculturale, delle prospettive di cittadinanza euromediterranea e in un certo senso abbiamo visto anche quali sono le aspettative per il futuro. Dovrei avere ancora qualche minuto per trarre delle conclusioni di quanto detto. Sono andato, credo, abbastanza veloce, ma la relazione che ho allegato a questa presentazione è essenzialmente, anzi questa presentazione è essenzialmente il riassunto della relazione che ho allegato. Quindi abbiamo visto come dagli avvenimenti del 2001 le attività relative al dialogo interculturale hanno visto una crescita costante in termini sia di visibilità ma anche di risorse e anche di ambizioni, perché in particolare dalla prima idea di portare le popolazioni vicine si è arrivata ad avere ambizioni come di riconciliazione, di costruzione della fiducia reciproca, di inclusione, di politiche sociali e quant'altro. Abbiamo visto che comunque il dialogo interculturale è l'unico strumento nel nella regione euromediterranea su cui si può operare e si è operato per sviluppare una cittadinanza euromediterranea, e soprattutto abbiamo visto che è ancora presto in effetti per parlare con proprietà di cittadinanza euromediterranea, non esiste. Possiamo dire che per la prima volta in questi anni, in quest'ultimo anno, la cittadinanza è entrata nell'agenda euromediterranea, ma di sicuro, sebbene certe iniziative la riguardino, non possiamo parlare propriamente di iniziative volte alla costruzione della cittadinanza, non è ancora ben delineata, non sappiamo ancora di che tipo di cittadinanza si tratterà. Sicuramente l'idea principale alla base è quella di costruire un senso di appartenenza condivisa tra le varie popolazioni e forme di partecipazione attiva sulla base, da un lato, della condivisione dei valori comuni, che il rapporto sulle tendenze interculturali ha dimostrato non essere così distanti tra loro, e dall'altro sul rispetto della diversità, della diversità culturale di ciascun paese, di ciascuna cultura, appunto, che costituisce la regione in esame. Abbiamo anche visto che il dialogo interculturale è sì condizione necessaria per lo sviluppo di una cittadinanza euromediterranea, ma allo stesso tempo non si può dire che questa sia necessariamente una condizione sufficiente. Non è necessario lavorare solo nell'ambito del dialogo interculturale, è una prospettiva molto più complessa. Anche in riferimento a una domanda che poneva prima il professor Pace, le risorse messe a disposizione dall'Unione Europea e dai paesi partner del Mediterraneo per questi progetti sono ancora molto limitate. Pensate, per questa ambiziosa programmazione triennale, di cui abbiamo visto in modo molto sommario semplicemente una delle componenti, sono stati allocati 16 milioni di euro per il triennio, 9 milioni da parte dell'Unione Europea e 6 milioni da parte dei paesi partner. Si parla di un'area complessa, molto ampia, costituita da 43 paesi. Adesso la regione euro-mediterranea è quella costituita dall'Unione per il Mediterraneo, che è composta dai 27 paesi dell'Unione Europea, dai Balcani e da tutti i partner della sponda meridionale orientale del Mar Mediterraneo. Quindi 16 milioni essenzialmente per mobilitare la società civile in questa ampia regione geopolitica. E significativamente questa è un'ottima notizia, si comincia anche a riflettere, anche a livello euromediterraneo, mentre, come avete inteso e come vi è stato anticipato dal professor Papisca e da altri interventi, a livello di Unione Europea il legame tra dialogo interculturale e diritti umani è molto più radicato, mentre a livello euromediterraneo, anche per ragioni abbastanza ovvie in un certo senso, almeno con i regimi precedenti, i diritti umani sono sempre rimasti un po' da parte nell'adozione di queste strategie. Invece nel nuovo programma strategico i diritti umani cominciano ad avere un ruolo, e quindi si studia il legame tra diritti umani, dialogo interculturale, democrazia e cittadinanza nella regione euromediterranea. E infine, come dicevo, alcuni gli sforzi compiuti in questa direzione negli ultimi anni hanno dato alcuni risultati significativi, alcuni messi in evidenza dal rapporto che è stato menzionato all'inizio di questa relazione. Sicuramente siamo solo in una fase iniziale e serve ancora molto impegno in questa direzione nel medio e appunto nel lungo termine. E con questo concludo, vi ringrazio per l'attenzione.